che dopo Paolo e Barnaba sono tornati dal primo viaggio missionario, sono tornati nella loro chiesa a Antiochia, che era la loro chiesa di base, diciamo. E dopo un po' di tempo è scritto che alcuni sono arrivati e hanno portato un altro Vangelo. E anche qui in Italia, in tante chiese viene predicato un altro Vangelo. Non solo nella Chiesa Cattolica, ma anche evangeliche. Evangelici? Evangeliche? Ora alcuni discesi dalla Giudia insegnavano ai fratelli dicendo: se non siete circoncisi secondo il rito di Mosè, non potete essere salvati. Essendo perciò sorta una non piccola controversia e discussione da parte di Paolo e Barnaba, con costoro fu ordinato che Paolo e Barnaba e alcuni altri di loro salirono a Gerusalemme dei apostoli e anziani per tale questione. Quindi abbiamo già visto che la chiesa Antiochia era una chiesa buona, solida, fervente, una chiesa missionaria, una chiesa di preghiera e digiuno, una chiesa dove lo Spirito Santo parlava, una chiesa dove i doni venivano manifestati e c'erano tutti i ministeri in funzione in questa chiesa, ma anche le chiese buone e perfette non sono immune agli attacchi di Satana. E vediamo che alcuni sono arrivati, non di quella chiesa, e hanno cominciato a insegnare ai fratelli, principalmente i gentili lì a Antiochia, perché i giudei erano già circoncisi, quindi non toccavano questo discorso, e insegnavano i fratelli: se voi non siete circoncisi non potete essere salvati. Le sorelle non erano tanto preoccupate di questo insegnamento, non gli dava tanto fastidio, ma i fratelli sì, non solo perché dovevano sottoporsi alla chirurgia, che voglio ricordarvi che ai quei tempi non c'era l'anestesia, quindi ai ai ai, facevo male qualsiasi operazione, potete immaginare. Quindi non solo erano tristi perché questi insegnavano dovevano sottoporsi a questa chirurgia, ma addirittura dicevano: se voi non fate questo non siete salvati, non avete la vita eterna. E quindi Paolo e Barnaba hanno litigato. Nella visione riveduta è scritto che litigavano con ardentemente, con passione, perché Paolo aveva predicato anche questi gentili: se voi crediate solo in Cristo, solo per fede, voi sarete salvati. E quindi sicuramente c'erano alcuni discepoli che andavano da Paolo e detto: ma Paolo, tu hai detto che dovevamo solo credere in Gesù. Questi dicono che non siamo salvati, che è tutta una menzogna, quello che tu ci hai detto non è vero, che i nostri peccati non sono perdonati se noi non facciamo come vogliono loro. E quindi c'era una grande discussione. Paolo e Barnaba erano contro quelli che erano discesi dalla Giudea, quindi la Chiesa ha deciso di mandare Paolo e Barnaba e alcuni altri a Gerusalemme per mettere in ordine questo discorso. Essi dunque, scortati per un tratto dalla chiesa, attraversarono la Fenicia e la Samaria, raccontando le conversioni di gentili e arrecando grande gioia a tutti i fratelli. Notate che le predicazioni di Paolo e Barnaba portavano grande gioia ai fratelli. Invece le predicazioni di questi altri non portava gioia, portava tristezza. Ma come? Io non sono salvato? Come? Io ho creduto al Vangelo? Io sento la presenza di Dio, io sento che lo Spirito Santo dentro di me, e tu mi dici che io non sono salvato? E chi predica il legalismo, cioè la salvezza per le opere, deve fare questo, deve fare quello, è pesante. È pesante e uccide, la legge uccide, ma lo Spirito dà vita. E quindi Paolo e Barnaba non perdevano, anche nel viaggio loro erano a ministrare, loro hanno detto, mentre andiamo a Gerusalemme ci fermiamo per tutte le chiese e raccontiamo ai fratelli quello che il Signore sta facendo, e quindi la loro venuta, la loro predicazione portava grande gioia ai fratelli, invece questi legalisti non portavano gioia ma tristezza nella comunità. E quindi in versetto 4, giunto a Gerusalemme, furono accolti dalla Chiesa, dai apostoli e dai anziani, e riferirono le grandi cose che Dio aveva operato per mezzo di loro. Ma alcuni della setta dei farisei, che avevano creduto, si alzarono dicendo, bisogna circoncidere i gentili e comandare loro di osservare la legge di Mosè. E quindi all'inizio era solo la circoncisione, solo questa operazione fisica. Ma arrivando a Gerusalemme, questi farisei, che anche l'apostolo Paolo veniva dalla setta dei farisei, i farisei, per chi si ricorda nel Vangelo, erano quelli pignoli sulla legge di Dio. E quindi questi farisei non solo dicevano dovete circoncidere, ma voi dovete osservare tutta la legge di Mosè. E il legalismo è sempre così. Se noi cominciamo a dire sì, sei salvato per fede, sei salvato per la grazia, ma quando noi cominciamo a mettere una cosa, allora poi apre la porta che tante altre cose vengono aggiunte. E io ho ministrato in tutta l'Italia, ho visto anche nelle chiese evangeliche, ci sono tante chiese talmente legalisti. Per esempio, il fatto che io sto predicando una felpa è scandaloso. Cioè, voi, per voi no, perché voi fate parte di questa comunità e noi non guardiamo queste cose. Noi guardiamo lo spirito con cui viene data. Io spero che noi guardiamo come Dio il cuore dell'uomo. E quindi il cuore che conta per Dio, ma vi dico che in molte chiese in Italia è scandaloso che io sto qui a predicare la parola di Dio con la felpa, con i pantaloni così, non so come sono, marrone, con le scarpe sportive. Infatti ci sono chiese che sei il pastore o l'evangelista o il predicatore ospite non ha la giacca e la cravatta, non è permesso lui di predicare. E mi chiedo come sarebbe accolto il Signore, perché Gesù non aveva né la cravatta né la giacca né il pantalone fatto da Armani. Avevo quello che noi chiameremmo quasi vestito di donna, perché erano delle tuniche lunghe, non c'erano neanche pantalone. Magari dovrei andare in qualche di queste chiese vestito come Gesù e vedere se mi fanno predicare. E purtroppo il legalismo è così, ci porta a regole, cose, ci porta a guardare gli altri con religiosità, con orgoglio, come questi farisei, come loro nella loro setta, prima di convertirsi, è buono di ricordare che questi farisei non erano farisei di fuori, erano farisei che avevano creduto, erano farisei che dichiaravano che Gesù Cristo era il Messia. Però come loro venivano dalla vecchia chiesa, il Signore non aveva ancora aperto i loro occhi come a Pietro. Ricordiamo Pietro, anche lui era un legalista prima. Il Signore ha dato la visione della lenzuola con tutte queste cose, ha detto ammazza e mangia, lui ha detto mai sia. Non ho mai mangiato una cosa impura. E Dio ha detto a Pietro in visione, non chiama quello che io ho santificato impuro, parlando di noi gentili, perché per gli ebrei noi eravamo impuri. Se uno di loro solo ci toccava in mezzo alla strada era impuro, doveva andare a lavarsi e cambiarsi. È sempre così. I legalisti non sono contenti solo di una piccola cosa, ma ci porteranno al legalismo totale, una salvezza non di fede, non di grazia, ma di opere. e vogliamo guardare un piccolo versetto in Galati 5. Noi andremo avanti indietro da questo capitolo 15 al libro di Galati. Perché nel libro di Galati Paolo di nuovo parla di questa stessa cosa alla chiesa che era in Galazia. E quindi vediamo che questi attacchi non erano un incidente di una volta, ma era una cosa del continuo, che il diavolo cercava di inquinare il Vangelo della Grazia. Galati, se riesco a trovarlo, capitolo 5, versetto 1 fino al 4. State dunque saldi nella libertà con la quale Cristo ci ha liberati, e non siate di nuovo ridotti sotto il giogo della schiavitù. Ecco, io Paolo vi dico che se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà nulla. E di capo attesto da ogni uomo che si fa circoncidere che egli è obbligato a osservare tutta la legge. Voi che cercate di essere giustificati mediante la legge, vi siete separati da Cristo, siete scaduti dalla grazia. Quindi usano un linguaggio molto pesante qui, pesantissimo. Prima dice ai Galati, perché anche nella chiesa a Galazia erano entrati lo stesso tipo di persone. La chiesa in Galazia erano tutti gentili, erano entrati farisei, ebrei, hanno insegnato, voi dovete farvi circoncidere per essere salvati, anche a loro. Ma Paolo chiaramente qui dice, se tu ti fai circoncidere, allora Cristo perché è morto? Se tu puoi aggiungere su quello che lui ha fatto, se tu puoi piacere Dio per quello che tu puoi fare, allora Cristo è morto anche in vano, è scritto in un'altra parte, sempre di questo libro. E se tu fai questa piccola cosa, allora devi fare tutto, ogni punto della legge, ogni giorno della tua vita, ogni secondo della tua vita, devi obbedire tutte queste leggi. E poi in versetto 4, voi che cercate di essere giustificati mediante la legge, vi siete separati da Cristo. Molto pesante questa parola. Siete scaduti dalla grazia. Scaduti dalla grazia. Non voglio scadere, fratelli. Voglio rimanere nella grazia di Dio. Voglio che i miei piedi sono sulla grazia di Dio. Che l'unica posizione che io ho davanti a Dio è quella che Cristo ha fatto. Perché per tutti noi questa è l'unica cosa che noi abbiamo. L'unica posizione di un cristiano è l'opera di Cristo. E non solo siamo salvati, siamo nati di nuovo per questo, ma noi continuiamo anche in questo. Quindi torniamo in Atti 15. Versetto 6. Allora gli apostoli e anziani si radunarono per esaminare questo problema. Ed essendo sorti una grande disputa, Pietro si alzò in piedi e disse a loro, fratelli, voi sapete che già dai primi tempi Dio tra noi scelse me, affinché per la mia bocca i gentili udissero la parola del Vangelo e credessero. Quindi Pietro si sta vantando un pochettino. Dio che conosce i cuori ha reso loro testimonianza, dando loro lo Spirito Santo, proprio come a noi, e non ha fatto alcuna differenza tra noi e loro, avendo purificato il loro cuore mediante la fede. Qui Pietro sta riferendo a capitolo 10, quando lui ha predicato il Vangelo nella casa di Cornelio. Chi si ricorda questa storia? Hanno chiamato Pietro, Pietro è arrivato, lui ha cominciato a predicare la parola. E senza che loro erano battezzati in acqua, senza che loro erano circoncisi, senza che loro hanno messo la giacca e la cravatta, il Signore ha detto, li ha battezzato con lo Spirito Santo, li ha sigillato col suo Spirito Santo. Loro non avevano fatto niente per piacere a Dio, al di fuori di credere in quello che Cristo ha fatto. Quindi Dio, qui Pietro disse, Dio ha messo il suo sigillo su di loro. E non hanno fatto niente, non hanno osservato neanche un articolo della legge di Mosè. E Dio li ha sigillati. come possiamo noi non accoglierli? Come possiamo noi aggiungere se Dio non ha aggiunto? E Dio li ha purificato il loro cuore mediante la fede. Ora dunque, versetto 10, perché tentate Dio, mettendo sul collo dei discepoli un gioco che né i nostri padri né noi abbiamo potuto portare? E quindi qui Pietro riconosce i nostri padri, il Vecchio Testamento che cos'è per noi? Se potremo un po' guardare tutto il Vecchio Testamento, che lezione abbiamo dal Vecchio Testamento? Che Israele hanno fallito a ogni passo. Era un fallimento totale di Israele a obbedire alla legge di Dio. Tutto il Vecchio Testamento. Se potremmo un po' tenere un tema, il fallimento di Israele di obbedire alla legge di Dio. E quindi Pietro disse, neanche i nostri padri, migliaia di anni, hanno potuto obbedire questa legge di Dio e neanche noi. Come possiamo noi imporre su di loro una cosa che neanche noi siamo stati capaci di fare? Infatti Paolo, non dovete andare lì, io lo leggo solo, in Galati capitolo 2, che in Galati 2 l'Apostolo Paolo racconta questo incidente alla chiesa di Galazia, questo incidente a Gerusalemme, in Galati 2, 21, io non annullo la grazia di Dio, perché se la io non annullo la grazia di Dio, perché se la giustizia si ha per mezzo della legge, allora Cristo è morto in vano. E quindi se noi possiamo salvarci attraverso le nostre opere, come insegna la grande chiesa qui in Italia, Cristo non doveva morire. Non c'era bisogno. Se io potevo salvarmi ubbidendo la legge di Dio, non c'era bisogno neanche che Gesù veniva, mi salvava da solo. E qui Paolo dice, gentile anche noi, se tu credi che puoi essere giustificato per la legge, allora Cristo non doveva neanche venire, lui è morto per niente. Ma invece lui non è morto per niente, perché nessuno di noi abbiamo potuto obbedire alla legge di Dio, come dice Pietro qui. Ma noi, versetto 11, tornando in Atti 15, ma noi crediamo di essere salvati mediante la grazia del Signore Gesù Cristo, e nello stesso modo anche loro. Siamo salvati per grazia, gloria a Dio. È solo per grazia. Siamo salvati per grazia, camminiamo per grazia, e saremo perfezionati per grazia. Quando essi tacquero, Giacomo prese la parola e disse, fratelli, ascoltatemi. Quindi prima Pietro ha fatto la sua predica, adesso Giacomo, questo è il fratello di Gesù. Simone ha raccontato come per la prima volta Dio ha visitato i gentili per scegliersi da quelli un popolo per il suo nome. Con questo si accordano le parole dei profeti come è scritto. Dopo queste cose io ritornerò e riedificherò il tabernacolo di Davide che è caduto. Restaurerò le sue rovine e lo rimetterò in piedi, affinché il resto dei uomini e tutte le gente su cui è invocato il mio nome cerchino il Signore. Dice il Signore che fa tutte queste cose. Qui Giacomo sta citando Amos, capitolo 9, versetto 11 e 12. A Dio sono note da sempre tutte le sue opere, perciò io ritengo che non si dia molestia a quelli che tra i gentili si convertono a Dio, ma che si scriva loro di astenersi dalle contaminazioni degli idoli, dalle fornicazioni, dalle cose soffocate e del sangue. Poiché Mosè già da tempi antichi ha delle persone che lo predicano per ogni città, essendo letto ogni sabato nelle sinagoghe. E quindi due cose interessanti vediamo da quest'ultimo pezzo di quello che ha detto Giacomo. Prima cosa vediamo che Giacomo era il pastore della Chiesa di Gerusalemme. Lui non ha detto noi abbiamo deciso, lui ha detto io dico. Lui era il numero uno, il leader tra gli anziani, tra gli apostoli. E dopo che hanno discusso tutto, lui ha detto io ritengo, io ho deciso così. Più avanti vediamo che tutti erano d'accordo, quindi lui era guidato dallo Spirito Santo. Alcuni dicono che anche nella nostra Chiesa non bisogna avere un pastore, bisogna avere tanti, una pluralità dei leader. Che uno solo non deve guidare la comunità. Io non sono d'accordo con questo. E le mie motivazioni sono queste. Io ho visto nelle chiese, la Chiesa dei Fratelli per esempio, che è un movimento qui in Italia, anche in America, in tutto il mondo, loro non riconoscono il ministero del pastore, del profeta, dell'evangelista, loro dicono siamo tutti fratelli, e quindi loro hanno anziani, un consiglio di anziani nella Chiesa, e dicono che in questo consiglio di anziani c'è una parità totale, e tutte le decisioni vengono fatte insieme, eccetera, eccetera, eccetera. Però io non ho mai visto una chiesa di fratelli che non c'era uno che sempre prendeva la sopravvento. Infatti ho visto in queste chiese, di solito, c'è un po' il gomitare per posizione, c'è il litigare, lottare, finché uno prende sopravvento. E quindi alla fine hanno un anziano principale che poi decide le cose, che porta la parola maggiormente, e quindi è un po' una presa in giro tutto questo sistema che hanno le chiese di fratelli, a parte il fatto che non è biblico, perché la Bibbia chiaramente insegna che ci sono pastori, evangelisti, profeti, eccetera, eccetera. Quindi crediamo nel governo degli anziani diaconi, però crediamo che anche ci sia un anziano, non numero uno, non voglio dire questo, però alla fine qualcuno deve decidere le cose. In qualsiasi cosa, anche in una ditta. Non so se voi avete mai cercato di fare un'impresa dove c'erano due o tre che lottavano. È un macello. Uno dice andiamo di qua, uno di là. E alla fine non si combina niente. È un po' come il governo italiano. Per questo mi piace più il sistema americano di governo, che si sceglie un presidente e lui ha 4 anni o di fare qualcosa di buono o di fallire completamente. Comunque, non entriamo nella politica, poi qualcuno mi ammazzerà dopo lo studio biblico. Però in qualsiasi cosa, in una ditta, in qualsiasi impresa, bisogna avere qualcuno che decide. Che magari due dicono così, due dicono così, alla fine bisogna decidere qualcosa. Quindi bisogna avere uno che dice io ritengo, io decido. E se è un uomo di Dio, allora la sua decisione sarà anche guidata dallo Spirito Santo. Un'altra cosa che forse avete notato, lui dice, scriviamo che loro, in versetto 20, leggiamo il versetto 19, perciò io ritengo che non si dia molestia a quelli che tra i gentili si convertono a Dio, ma che si scrivi loro di astenersi dalle contaminazioni di idoli, dalla fornicazione e dalle cose soffocate del sangue. E quindi potrebbe sembrare una contraddizione. Per qualcuno sembra una contraddizione questo. Che lui dice, non mettiamo niente su di loro, ma scriviamo questo. E il motivo, secondo me, non è che Giacomo qui sta dicendo sì, sono salvati per grazia, però devono fare queste cose per essere salvati. Non è questo quello che lui sta dicendo. Lui sta dicendo, al mio avviso, perché dobbiamo anche capire la situazione in cui si trovavano, voi siete salvati per la grazia, per il merito di Gesù Cristo, è solo questo. Però come voi vivete fra i giudei? Come voi andate nella comunità e ci sono fratelli giudei che non mangiano maiale? È meglio quando fate l'agape di non fare il maiale arrosto, perché per loro è scandaloso. E lui anche, vediamo in 21 che lui dà la motivazione, perché Mosè già da tempi antichi ha delle persone che lo predicano per ogni città, essendo letto ogni sabato nelle sinagoghe. Quindi c'erano questi credenti ebraici, sono un po' stanco, che loro tutta la loro vita avevano sentito la legge di Mosè: non mangiare maiale, non bere sangue, non mangiare animali che sono stati strangolati. La fornicazione, va bene, quello vale per tutti. E quindi se voi gentili andate lì a bere sangue, perché i gentili nei loro riti pagani bevevano sangue, che nel Vecchio Testamento era vietato. Io non so, perché io quando mi taglio, se gusto il sangue fa schifo, cioè è veramente schifoso, non so come uno potrebbe bere sangue, ma c'è la gente che lo fa, i satanisti lo fanno. Nell'ignoranza. Però lui ha scritto queste cose non perché loro dovevano essere salvati per queste cose, ma ha detto: non fate questo nelle chiese, perché creerà problemi, creerà scandali. Come nello stesso modo che quando vengono gli americani dall'America, io dico ai fratelli, quando facciamo l'agape non portiamo l'alcol. Alcuni fratelli non mi ascoltano. E infatti c'è stato un scandalo una volta con un gruppo che è venuto qui, e poi io dovevo subire poi i problemi, ma comunque, gloria a Dio, poi la Chiesa non verrà mai più a trovarci. Perché sì, ai fratelli in Italia, oh, guai, loro bevono vino. Noi non facciamo, non per essere salvati, ma per l'amore. Quindi Giacomo dice: voi non fate queste cose perché per gli altri fratelli è un scandalo. Non dovete non farlo per essere salvati, voi siete salvati per la grazia di Dio. Ma non fate perché voi amate i vostri fratelli. Non fate quelle cose che li fanno inciampare. E quindi anche noi non beviamo quando vengono gli americani, o altri, anche i fratelli che sono venuti dall'India, anche peggio per gli indiani. Se sapessero che io qualche volta bevo un po' di vino, preghiamo per fratello Craig, ubriacone, per loro un grande scandalo. E quindi per evitare che si scandalizzino, non lo facciamo. Non è un grande problema. Se noi non possiamo astenerci dal bere per un giorno, abbiamo un problema. Forse dovremmo anche smettere completamente. E quindi hanno dato questa indicazione non per Barnaba, dei uomini scelti da loro, giudei soprannominati Barsabba e Sila, uomini autorevoli tra i fratelli, con una lettera scritta di loro mano che diceva: gli apostoli, gli anziani, i fratelli, ai fratelli tra i gentili che sono in Antiochia, Siria e Cilicia, salute. Siccome abbiamo inteso che alcuni provenienti da noi, ma ai quali non avevamo dati alcun mandato, vi hanno turbato con parole sconvolgendo le anime vostre, dicendo che bisogna che siate circoncisi e osservate la legge. È parso bene a noi riuniti di comune accordo di scegliere alcuni uomini e di mandarli assieme ai nostri cari Barnaba e Paolo, uomini che hanno rischiato la loro vita per il nome del Signore nostro Gesù Cristo. Quindi abbiamo la raccomandazione di questi fratelli. Una cosa in 24 è bello di notare, che si usavano lettere di raccomandazione, e anche io li uso. Io ho persone che vogliono venire qua a lavorare con la Chiesa, e io dico, se non li conosco come io conoscevo Mark e Renato già, io dico: se tu non puoi venire qua prima in Italia, che noi ci possiamo conoscere, io voglio una lettera del tuo pastore per sapere chi sei, che cosa fai nella Chiesa lì, se hai una buona testimonianza. E quindi anche loro hanno mandato, sì, sono venuti da noi, ma noi non li abbiamo mandato. e non le abbiamo detto di dire queste cose a voi. E anche nella nostra chiesa, se viene uno da fuori e dice io sono profeta, io sono qua e là, ah sì, da quale chiesa vieni? Con chi posso parlare per verificare che tu sei profeta? Perché tu sei pastore, apostolo, quello che tu dici. E loro confermavano queste cose fra le chiese, perché verranno anche qui falsi profeti, è sicuro. Anche nella comunità di Montebellone ci saranno quelli che cercheranno di infilarsi dentro, espandere il veleno nella comunità, a liberarci la nostra libertà, a metterci sotto il giogo del legalismo e dire oh non va bene che voi venite in estate in pantaloncini, è scandaloso, ma che chiese è, i libertini e altre cose, non solo questo. Ma noi dobbiamo resistere. Quindi hanno mandato questi uomini che hanno rischiato la vita per il Signore. Versetto 28, infatti è parso bene allo Spirito Santo e a noi di non imporvi alcun altro peso al di fuori di queste cose necessarie, che vi asteniate dalle cose sacrificate dei idoli, del sangue, dalle cose soffocate e della fornicazione. Farete bene a guardarvi da queste cose, state bene. E quindi è apparso lo Spirito Santo a noi. C'era un pari sentimento nella chiesa là. E io ho visto anche nella nostra comunità quando con Mark, con Enzo, anche con il consiglio amministrativo, siamo sempre d'accordo, è bellissimo, non litighiamo mai per niente perché siamo sottomessi allo Spirito Santo e quindi decidiamo le cose insieme e è bello. Invece non è sempre così purtroppo. Ma qui erano tutti in sintesi con lo Spirito Santo e quindi una grande catastrofe è stata avvertita alla Chiesa. Attraverso questo, versetto 30, essi dunque concedatesi, discesero ad Antiochia e riunita l'assemblea consegnarono la lettera. E dopo averla letta, quelli di Antiochia si rallegrarono della consolazione. Alleluia! I fratelli erano contenti, la riunione dei fratelli. Gloria a Dio, non dobbiamo sottoporci al coltello. E quindi erano contenti di questa cosa. Or Giuda e Sila, essendo anche essi profeti, con molte parole esortano i fratelli e li confermarono. Dopo essersi trattenuti da diverso tempo, furono dai fratelli rimandati in pace dei apostoli, ma parve bene a Sila di restare lì. E quindi erano contenti, questo disastro nella chiesa è stato non avvertito, evitato. E un ultimo versetto che vogliamo leggere in Galati capitolo 3 e poi ho finito. Galati 3 versetto 1, qui è apostolo Paolo che scrive a questi credenti: o Galati insensate, chi vi ha ammaliati per non ubbidire alla verità? Voi davanti ai cui occhi Gesù Cristo è stato ritratto crocifisso fra voi. Questo solo desidero sapere da voi. Avete ricevuto lo Spirito mediante le opere della legge o attraverso la predicazione della fede? Siate così insensati che avendo cominciato nello Spirito vorreste finire nella carne. Avete sofferto tante cose in vano, seppure è stato veramente in vano. Colui dunque che vi dispensa lo Spirito e opera tra voi potente operazione, lo fa mediante le opere della legge o mediante la predicazione della fede. Così Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Quindi Paolo fa questa domanda ai Galati: voi come siete stati nati di nuovo? Come avete ricevuto il battesimo dello Spirito Santo? E adesso volete perfezionarvi per obbedienza alle leggi e alle regole? No. E quindi anche noi come credenti, come abbiamo cominciato? Mi sembra l'altro giorno ho condiviso, o no, ero in Germania, ho condiviso con i giovani lì. Quando noi siamo arrivati al Signore e ci siamo ravveduti dei nostri peccati, abbiamo pianto davanti a Dio, abbiamo chiesto perdono a Dio, l'abbiamo portato qualcosa a Lui in cambio del suo perdono. Abbiamo detto: Signore, perdonami, io vengo con tutta la mia giustizia, la mia perfezione, la mia religiosità, la mia laurea, i miei soldi. No, non è stato così. Per qualcuno è stato così. Noi abbiamo pianto e detto: Signore, abbia pietà su di me, io non ho niente di offrirti. Al di fuori della mia miseria, i miei peccati, la mia vita è rovinata. Non è stato così? Sì o no? Per Mario, no. Non abbiamo offerto niente a Dio. Siamo arrivati mani vuote: Signore, non ho niente. E come cristiani noi andiamo anche avanti così. Noi arriveremo alla perfezione non per le opere, ma per la grazia di Dio, per la fede. Dobbiamo credere che il Signore porterà a compimento quell'opera che Lui ha dato a noi. E quindi, fratelli, non permettetevi mai che qualcuno vi viene e dice: no, tu devi fare questo, donne, voi dovete mettere il velo o non siete salvati, o dovete fare quello, dovete vestirvi in un certo modo, non dovete bere vino, o dovete bere vino, o dovete fare questo, dovete fare quello. Non ti dice: no, solo per la grazia di Dio, io sono salvato. Perché quando noi comprendiamo la grazia di Dio, è una posizione nostra di totale umiltà, totale. Come siamo arrivati al Signore? Con un totale umiltà, riconoscendo il nostro bancarotto davanti a Lui. Noi siamo retti in piedi e camminiamo avanti nello Spirito, sullo stesso terreno, diciamo. Riconoscendo: Signore, senza di te io non posso fare niente. Tante volte noi come cristiani cadiamo in peccato, sapete perché? Perché cominciamo a inorgoglirci e credere che noi siamo qualcosa. Crediamo che noi siamo spirituali, che adesso sono arrivato. Guai a te. Io ogni volta che mi sono sentito, adesso sono arrivato, subito dopo, mi sembra che non sono arrivato ancora. Perché quando noi andiamo fuori dalla grazia di Dio, andiamo veramente fuori dalla grazia di Dio. Il Signore dice: va bene, tu sei fuori dalla mia grazia, vediamo come te cavi, te la cavi da solo, nella tua potenza, nella tua forza, nella tua intelligenza. Ma nella grazia di Dio non c'è spazio per vantare. Non c'è spazio per l'orgoglio umano, perché noi ogni giorno siamo riconoscenti al Signore. È solo per me. È solo per la tua grazia. Che io cammino, che io vivo una vita santa, una vita piacevole. Crediamo. Signore, aiutaci di non diventare mai religiosi, di non aver mai fiducia nella nostra carne, Signore. Ma, Signore, di veramente entrare in quel riposo che Tu hai comprato a noi a caro prezzo, Signore. Con il Tuo prezioso sangue, Signore, siamo stati liberati, perdonati. Abbiamo ricevuto lo Spirito Santo. E andiamo avanti in fede, Signore, solo per la Tua grazia, Signore. Facci ogni giorno di riconoscere questo, di riconoscere il nostro totale bisogno di Te. E anche questa comunità, Signore, proteggici sempre, Signore, dai farisei che vorrebbero imporre su di noi, Signore, delle leggi, delle regole umane. E aiutaci, Signore, di camminare sempre nella libertà del tuo spirito. Amen. Allora, Atti 15. Abbiamo visto già in Atti 15 che Paolo e Barnaba erano tornati dal primo viaggio missionario. È scritto che sono rimasti molto tempo, non sappiamo quanto esattamente, ma un bel pezzo di tempo, non era qualche settimana, potrebbe essere 6 mesi, 1 anno. Sono rimasti nella loro comunità che era Antiochia. Nel frattempo avevano una missione dalla chiesa di Antiochia, che abbiamo visto la settimana scorsa, sulla questione della circoncisione, perché c'erano i ebrei che dicevano i gentili devono circoncidersi, e quindi la chiesa di Antiochia aveva mandato Paolo e Barnaba lì per consultare altri apostoli. E io credo che noi vediamo anche in questo, nella chiesa primitiva c'era un'autonomia di ogni comunità. Non c'era una gerarchia come si trovano in tante denominazioni e tanti movimenti, che c'è il centrale che comanda tutto. Qui vediamo nelle chiese primitive che erano autonomi, ogni congregazione, però erano autonomi, ma erano anche collegati per lo Spirito Santo. Erano autonomi, ma erano anche sottomessi uno all'altro. Infatti la cosa bella qui non era il Consiglio di Gerusalemme che mandava gli ordini a loro, ma sono loro a mandare i fratelli consiglio, a chiedere come dobbiamo fare, apostoli, voi che avete vissuto col Signore. E quindi abbiamo già visto la settimana scorsa la loro indicazione. E in versetto 35 vediamo che Paolo, un missionario, non stava in un posto tanto tempo. I missionari sono tutti così, si scocciano di stare sempre nello stesso posto, giusto Mark? Infatti io dovrei spostarmi fra un po'. No, sto scherzando, io faccio tante battute, ma io oggi quando stavo pregando in collina, tante volte io faccio battute che io vado via qua e là, ho detto ma come il Signore mi ha detto di non farlo più, quindi vi chiedo di perdonarmi. Perché il Signore mi ha detto questo pomeriggio, alcuni potrebbero fraintendere le tue scherzi, che non vuoi stare qua. Ma non è così, io voglio stare qua, io amo stare qua, io sto qua, non me ne vado. Forse alcuni non sono contenti di questo, ma comunque non me ne vado. Infatti io più di 5 anni sono a Montebelluna. Prima di questo, per 11 anni della mia vita, non ho vissuto in un posto più di 6 mesi. Per 11 anni, immaginate. In 11 anni fare vagabondo. Modo di dire. Sempre viaggiare, a volte 2 settimane in un posto, a volte 2 mesi, a volte 6 mesi, a volte... E sono contento di essere qui. Però i missionari hanno questa voglia di andare a conquistare nuovi posti, di andare a predicare nuovi posti. E anche io ho questa voglia, e quindi quest'estate dobbiamo andare a evangelizzare, fratelli. Basta stare solo noi a tenere tutto qui dentro. E dobbiamo andare oltre anche, andiamo nei Dolomiti, nei villaggi, andiamo nel paese di Silvana, Ronzo, a evangelizzare, no? Anche loro hanno bisogno del Signore. E quindi, preparatevi. Gli scarponi e i zaini. E anche Paolo era così. Lui si stava nella comunità di Antiochia per un po' di tempo, incoraggiare i fratelli nella sua comunità di casa, diciamo. Però vediamo che già lui aveva la voglia. Andiamo a trovare altri fratelli. Andiamo a trovare le chiese che abbiamo iniziato. E quindi in versetto 35 anche Paolo e Barnaba rimasero ad Antiochia insegnando e annunziando con molti oltre la parola del Signore. Alcuni giorni dopo Paolo disse a Barnaba: torniamo ora a visitare i nostri fratelli in ogni città dove abbiamo annunziato la parola del Signore per vedere come stanno. Quindi il cuore del pastore di Paolo, lui ha detto andiamo a trovare i fratelli, vediamo come stanno. vediamo se stanno bene, stanno male. Or Barnabè intendeva prendere con loro Giovanni, detto Marco, ma Paolo riteneva che non si dovesse prendere con loro colui che si era separato da loro a Panfilia e non era andato con loro all'opera. Ne nacque allora un tale disputa che si separano l'uno dall'altro, poi Barnabè preso Marco si imbarcò per Cipro. Paolo invece, Barnabè e Paolo, qui come è scritto, Marco aveva lasciato l'opera Panfilia, aveva abbandonato l'opera, lui ha tolto le mani dal rattro. Gesù ha detto: chi toglie le mani dal rattro non è degno del regno di Dio. Chi guarda indietro? Però ringraziamo Dio che anche se togliamo poche volte il rattro, il Signore ci fa girare e ci fa riprendere il rattro in mano. Amen. Però Paolo ha preso una posizione e lui ha detto: no, non partiremo Marco, perché non possiamo dipendere su... Siamo insieme, il giovane ha sbagliato. Chi aveva ragione? Qualcuno ha qualche idea? Chi crede che Paolo aveva ragione in questa disputa? Chi crede che Barnabè aveva la ragione? Nessuno crede niente? Ok, Andrea dice che Barnabè aveva ragione. Potremmo dibattere tutta la notte, ma non lo faremo. Non sappiamo chi aveva ragione. Noi sappiamo del secondo Timoteo... dove sono i miei noti? Secondo Timoteo 4:11, non dobbiamo andare lì. Quando Paolo scrive a Timoteo, lui dice: manda Gian Marco a me, perché lui è utile a me per il ministero. Quindi più avanti anche Paolo cambia idea, vedi che Marco sia ridento se stesso in un certo senso, e lui dice: manda Marco a me, è un bravo uomo, è un uomo di Dio, e lui può darmi una mano al ministero. Non sappiamo chi aveva ragione, solo che secondo me era brutto che si erano separati in questo modo e che poi più in avanti si sono riuniti anche Paolo e Barnabè a lavorare insieme, ma non credo che questo... è quello che Dio vuole, che i fratelli si separino disputendo, con contenzione. Io credo che il modo naturale, anche nella nostra comunità, è che il Signore si solleva, fratelli, sorelle, nel ministero, e vengono mandati dalla chiesa locale. Quando i pastori anziani vedono questa persona ha un dono, ha un ministero, confermano questo. Infatti vediamo in versetto 40 che i fratelli, alcuni teologi dicono che Paolo aveva ragione, perché qui in versetto 40 dice che la comunità locale ha raccomandato Paolo e Sila, invece di Barnabè e Marco non è scritto questo, e anche il libro di Atti non segue Barnabè e Marco, ma segue Paolo e Sila, ma comunque... No, non è tanto importante. Nel modo di separarsi non è con la contenzione e divisione, ma con la benedizione. E io ho visto anche, più che altro in Bassa Italia, ho visto chiese grandi, purtroppo è mia opinione, e qualcuno potrebbe dire che sbaglio, ma ho visto in molte chiese giù in Bassa Italia, purtroppo nel pastore c'è una mentalità di dittatore, devo dirlo, in alcune chiese, non tutti. E che cosa succede? Anche nei movimenti che hanno questo governo centralizzata, tante volte succede che una chiesa cresce, che ci sono quelle che hanno doni, hanno ministeri, ma non vengono mai sfruttati, non vengono mai usati. Non vengono mai date opportunità per svolgere il ministero che Dio gli ha dato, e quindi si scocciano dopo un po'. E poi vanno via così, vanno via con contenzione, e magari vanno da un'altra parte e cominciano un'altra comunità e il Signore li benedisce. Io ho visto a Napoli, ci sono tre chiese grandi, tre chiese che il Signore sta benedicendo grandemente, e tutti di questi tre pastori una volta erano anziani in un'altra chiesa a Napoli, nell'Assemblea di Dio. Ma il pastore di quella comunità, non mi ricordo il suo nome, comunque non ha importanza, lui non ha dato sfogo a questi fratelli, avevano un dono, avevano un ministero. Secondo me, secondo quello che io credo, lui doveva riconoscere il loro ministero e dire: guarda, perché non vai là e cominci te un studio biblico, cominci te con questi fratelli che abitano un po' lontano da noi e vediamo quello che il Signore farà. Questa è la nostra filosofia. Anche stiamo pregando, come sapete, per la città di Padova, perché c'è Daniele, c'è Denise, ci sono alcuni altri che vengono qua e loro ci stanno chiedendo: perché non venite a Padova? E se Dio vuole, Marco andrà a Padova, se Dio vuole. Può darsi che, come in capitolo 16, lo Spirito Santo non permetterà a Marco di andare a Padova, non sappiamo, vedremo. Però è molto più bello che noi riconosciamo i doni negli altri e diciamo: sì, io vedo questo dono, mandiamo questa persona, vai a Feltre, non c'è niente là, vai a Cognano, non c'è niente là, vai a Valdobbiadene, vai a Castelfranco adesso ho sentito che c'è una comunità. Comunque, io credo che il modo che si separano i figli di Dio non è con la contenzione come hanno fatto Paolo e Barnaba, ma di pari sentimento e con la benedizione. Quindi entriamo in capitolo 16. Poi giunse Paolo, sta parlando di Paolo, a Derbe e Listra. Qui c'era un discepolo di nome Timoteo, figlio di una donna giudea credente e di un padre greco, di cui rendevano buona testimonianza i fratelli di Listra e di Iconia. Per chi si ricorda, Listra era la città dove Paolo è stato quasi ammazzato con le pietre. Quindi era un uomo di Dio. Poi potevo dire: io non torno più a Listra, ma sei fuori di testa. No, lui ha detto: i miei fratelli sono lì, non importa se mi buttano le pietre di nuovo, io ci vado. E c'era questo ragazzo, Timoteo, che dopo diventa il pastore sull'isola di Creta, qui nel Mediterraneo, sotto l'Italia. E infatti Paolo disse, verso la fine della sua vita, di Timoteo: non c'è nessun altro uomo che ha la stessa visione di me, non c'è nessun altro uomo in tutto il ministero che ha il mio cuore. Lui dice solo questo di Timoteo, che in questo momento è un ragazzo. All'inizio di versetto 3 Paolo vuole che questi andasse con lui. E quindi non so se avete notato in capitolo 15, anche all'inizio di 16, gli apostoli e i discepoli non andavano mai da solo, mai, sempre in due, anche di più. Non c'erano i Lone Ranger nella prima chiesa. Voi comprendete i Lone Ranger adesso, no? Com'è? Ecco, almeno avete imparato questo, no? Devo provarvi ogni tanto per vedere se mi ascoltate. Ecco, però era chiamato il cavaliere solitario. Comunque, non erano cavalieri solitari. E io non accetto una chiesa cavalieri solitari. Non accetto. Perché per me, io ho visto sempre i cavalieri solitari sono persone ribelle. Sono persone che non vogliono sottomettere la loro vita prima a Dio e poi a nessun altro. Dicono che sono sottomessi a Dio, infatti di solito i cavalieri solitari dicono: io sono sottomesso solo a Dio, nessun uomo. Come una grande spiritualità questo. e queste persone, devo dirle, non so, sei sottomesso affatto a Dio, perché se non puoi sottometterti a un uomo che è davanti, come puoi sottometterti a Dio Onnipotente? Quindi loro erano sempre insieme, facevano le cose insieme, e non solo questo, facevano discepoli. Paolo ha detto, qui c'è questo giovane che è infuocato per il Signore, lui ha la raccomandazione della comunità a Listra, versetto 2, i fratelli rendevano buona testimonianza di Timoteo, ha detto, un bravo ragazzo, ama il Signore, sempre nella riunione di preghiera, sempre nella parola di Dio, il Signore sta usando questo giovane in modo potente. E Paolo disse, voglio questo nella mia squadra. Quindi non solo gli apostoli non andavano da solo, ma loro prendevano Sila, Marco, Timoteo, uomini giovani che avevano questo desiderio, questo chiamato al ministero, e disse, vieni con me, impari da me. Perché nella chiesa, io credo fortemente nel on-the-job training, come si dice, l'apprendistato. In inglese on-the-job training, impari mentre lavori. Perché anche la nostra scuola biblica, tu puoi andare lì per 2 anni e riempirti la testa con conoscenza biblica e non essere trasformato per niente. Infatti ci sono tanti che vanno ai seminari, spero che nella nostra scuola biblica non è così, perché c'è tanto anche cose pratiche che loro devono fare. Però ci sono delle denominazioni anche in America, uomini che vanno nei seminari non sono neanche nati di nuovo. Sono neanche convertiti e vanno lì, studiano. Anche in Italia ci sono quelli che vanno nei seminari, si gonfiano la testa con tanta conoscenza anche biblica, ma non hanno conosciuto la parola incarnata, non hanno conosciuto il Signore ancora. E quindi si impara studiando la parola di Dio, ma si impara vivendola, mettendola in pratica. Quindi Paolo ha detto, voglio portare Timoteo con me, perché vedo che lui, c'è tanta promessa in lui che lui diventerà. Infatti poi Timoteo è diventato un grande uomo di Dio. Lui era sopra tutta l'isola di Creta, perché anche nei libri a Timoteo Paolo disse, Timoteo, tu stabilisci anziani in tutte le chiese lì, nella tua zona. Quindi lui era un po' anche lui. La scrittura non dice che lui era un apostolo, ma in un certo senso lui era come un apostolo, Timoteo diventerà, perché lui era sopra tante comunità. E quindi Paolo disse, voglio portare questo Timoteo con me, e poi in versetto 3 troviamo, sembrerebbe una contraddizione di quello che abbiamo studiato la settimana scorsa, così presolo con sé, lo circoncise. Ma come Paolo? Ma come? Abbiamo appena letto che tu, era Paolo e Barnabè che scontravano questi ebrei, no? A Antiochia, che ha detto, no, non bisogna fare circoncidere. E c'era la contenzione talmente, e la disputa era così forte, che la Chiesa ha detto, mandiamo Paolo e Barnabè a Gerusalemme per capire com'è questa storia. E quindi com'è Paolo? Avete pensato su questo? Come Paolo, tu hai litigato per non far circoncidere qualcuno e qui lo fai circoncidere. Come mai? Come mai? Vedremo come mai. A motivo dei giudei che erano in quel luogo, perché tutti sapevano che suo padre era greco. E come essi attraversavano la città, ordinavano loro di osservare le decisioni prese dai apostoli e dei anziani a Gerusalemme. Quindi anche qui sembrerebbe una contraddizione. Versetto 3, Paolo fa circoncidere Timoteo, e in versetto 4 dice alla chiesa di Listra di osservare questa raccomandazione del consiglio a Gerusalemme di non farsi circoncidere. Però non c'è una contraddizione in questo. C'è una grande differenza, perché in capitolo 15, vogliamo guardare un secondo lì, versetto 1, ora alcuni discese dalla Giudea e insegnavano i fratelli dicendo, se non siete circoncisi secondo il rito di Mosè, 15:1, non potete essere salvati. E quindi la differenza è questo. Questi giudei collegavano la circoncisione con la salvezza, come obbligo di essere salvati. Invece Timoteo è stato circonciso per l'amore. Lui era già salvato. Timoteo non si è fatto circoncidere per ottenere la salvezza, ma perché lui era già salvato. E in questo che sembra una contraddizione, vediamo veramente il nocciolo, la differenza fra la legge e la grazia. Nella legge tu devi farlo, ma nella grazia tu lo fai perché hai ricevuto la grazia. Come anche ieri parlavo con un uomo cattolico e noi disputavamo e io ho detto che la Chiesa Cattolica hanno, anche nell'anno 2000 per il Giubileo, il Papa ha detto che queste sono le indulgenze che un cattolico può fare per guadagnare merito, grazia verso Dio. E io ho detto, vedi, tutta la religione, questa è la grande differenza. In tutta la religione tu fai le cose per meritare la grazia o per ricevere grazia, ma nel cristianesimo tu fai le cose perché hai ricevuto già la grazia. E quindi noi facciamo le cose non per guadagnare la salvezza, ma perché siamo salvati. E Timoteo si è fatto operare, poverino, che era un ragazzo ma non era un bambino, quindi l'avrà sentito. E vediamo perché mi sono perso. Ecco. Versetto 16:3. A motivo dei giudei che erano in quel luogo. Quindi Timoteo si è fatto circoncidere perché sua mamma era giudeo, lui era metà giudeo, e quindi lui, per non essere di scandalo ai ebrei, in modo che lui poteva evangelizzare gli ebrei, e loro non dicevano, ma tu sei un nostro fratello e non sei circonciso. Lui l'ha fatto per l'amore. Lui ha detto, se questa cosa, questa operazione impedisce che io possa testimoniare a questi giudei, allora io lo farò, perché io li amo. E voglio che loro vengano alla salvezza. Non voglio che io, Paolo e il gruppo evangelistico andiamo lì e loro dicono, ma come quello? E non ascoltano la parola di Dio. E quindi Timoteo l'ha fatto per l'amore, non per essere salvato. E questa è la differenza fra la legge e la grazia. La legge noi dobbiamo fare per ottenere grazia, ma l'amore fa perché abbiamo già ricevuto la grazia. La motivazione della legge che cos'è? Tu devi farlo, altrimenti sarai punito. Giusto? La motivazione sotto la grazia è l'amore. E potremmo usare questo in tanti soggetti, anche il bere alcolici. L'ho detto già la settimana scorsa, ma voglio ripetere. Se vengono gli americani, io non bevo davanti a loro, perché per loro è un grande scandalo. Molti fratelli americani erano alcolizzati prima di conoscere il Signore, e per alcuni di loro, se noi facciamo cin cin con un bicchiere di vino, per loro è come prendere un ago con l'eroina dentro. Per loro è così. Perché loro vedono quell'alcol come una cosa che ha distrutto la loro vita, magari ha distrutto la loro famiglia, il loro matrimonio. E per loro è un grande scandalo. Loro dicono, ma com'è possibile che un pastore, fratello Craig, puoi appartenere a queste cose che io odio, queste cose che ha distrutto la mia vita. E quindi io sono nella libertà di anche bere una scianta di ombra, ma non lo faccio perché io amo i miei fratelli. E ci sono anche qui in Italia, molti veneti non vogliono riconoscere, ma in Veneto ci sono molti alcolizzati, molti. E se anche uno di noi magari viene fuori da questo passato, io non berei con loro, perché magari per loro è una tentazione. Se vengono a casa mia, magari 5 anni che non bevono, e io metto la bottiglia là, e può darsi che loro bevono 1, 2, 3 e rientrano, diciamo, in questo legame. E quindi non lo faccio perché non facendolo io merito grazie a Dio o io guadagno la salvezza. Io non lo faccio perché io amo mio fratello. E questa è la differenza. Anche nell'area, io e Silvana l'altro giorno parlavamo del nostro finanziamento. Nel gruppo di Cristo la risposta, che io adesso riconosco che ha delle tendenze di una setta, veramente, noi che eravamo finanziati, finanziati dall'America, fidanzati, ok, sempre ho avuto problemi con queste due parole, e forse fino alla tomba avrò problemi. Quando noi eravamo fidanzati, nel gruppo c'erano tante regole, perché eravamo sotto la legge, ma uno di questi non potevamo uscire da soli. Dovevamo sempre portare quello che si dice in Sicilia, la candela. Voi sapete che cos'è la candela? Ecco, una volta in Italia era sempre così, anche fra quelli che non credevano, diciamo. Non esisteva che un ragazzo usciva fuori col moroso, senza che veniva la sorellina, fratellino, qualcuno che faceva la spia, giusto? E ovviamente non era permesso di baciare, di fare oltre il bacio, non vi spiegherò queste cose, per chiedere ai vostri genitori quando andate a casa. Solo che nel gruppo era sotto la legge. Noi eravamo costretti a farlo, e adesso confesso i miei peccati, io e Silvana ci siamo baciati prima di sposarci. Anche Enzo è un peccatore. Ma anche se eravamo sottomessi a questo, non era della nostra scelta. Comprendete il concetto? Cioè, magari io esternamente ero sottomesso, non baciavo Silvana, non uscivo fuori da soli, ma dentro il mio cuore io volevo baciarla. E dentro il mio cuore io volevo uscire con lei, e volevo fare anche tante altre cose oltre, grazie a Dio. Non siamo arrivati a questo. E quindi era inutile, non c'era una sottomissione nel mio cuore a Dio. Io non lo facevo perché amo il Signore, perché io volevo farlo per anche amore dei miei fratelli. Facevo perché ero costretto a farlo, ma nel mio cuore non lo facevo. Siete liberi? Siamo liberi. È pericolosa la libertà, però è meraviglioso anche. Non c'ho le spie che seguono, sai, le coppie, a meno fino adesso. Potrei fare Mark la mia spia che segue. Dopo, Mark, dopo la riunione giovanile, segui quella coppia e vedi quello che fanno. E poi, però lo Spirito Santo vi segue. Lo Spirito Santo ci guarda, il Signore sa ogni cosa. E quindi per noi non ci limitiamo perché ci siamo costretti sotto una legge o le regole di Craig, ma noi ci limitiamo perché noi amiamo il Signore e perché noi amiamo gli altri. E anche io, per esempio, con Silvana non mi metto, magari ci sono scapoli a casa mia, non mi metto a fare tipo nel parco il moroso, fare tutto sceneggiate, perché magari uno che non ha un ragazzo, una ragazza, si sente male, giusto? Io mi ricordo quando ero nella tenda, magari c'erano quelli che avevano ragazzi, io ero geloso, io stavo male. Magari li vedevo che si comportavano in un certo modo, e stavo male, soffrivo. Invece se loro si sarebbero comportati un po' meglio, era meglio per me, era molto meglio per me. E quindi in tante aree della nostra vita possiamo fare come Timoteo. Lui si era sacrificato per l'amore delle altre persone. Lui non guardava solo i suoi interessi, ma guardava gli interessi di altri. E vogliamo vedere in 1 Corinzi 10, versetto 23. E per chi ha la nuova Diodata, il titolo di questa sezione di scrittura è titolato Libertà nell'amore, giusto? Ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è vantaggiosa. Ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa edifica. E quindi noi come cristiani non abbiamo regole, legge, non abbiamo niente. Abbiamo lo Spirito Santo che ci guida. Ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa è buona, non ogni cosa è vantaggiosa, non ogni cosa edifica. Per esempio, se uno mi chiede, facciamo un esempio, fratello, posso guardare la TV 24 ore al giorno? Sì, lo puoi, ma non sarà molto edificante, specialmente se guardi dopo mezzanotte. Posso andare alla discoteca a ballare? Sì, lo puoi fare. Non so se sarà edificante. Io sono stato, per me non è edificante perché non mi piace molto, però puoi farlo. Puoi fare tante di quelle cose, ma poi tu devi valutare, questa è una cosa che edifica la mia vita, che mi porta più vicino al Signore, una cosa che è buona per la mia vita. Ma non abbiamo regole, legge, cartelli, questo è vietato. Viviamo in questa grande meraviglia della libertà cristiana. Ma Paolo qui, anche i Corinzi, perché voi sapete la chiesa a Corinto era un po' litina, le loro cose, anzi loro vantavano che c'era dentro la loro comunità un uomo che andava con la madrigna, andava a letto. Si vantavano, siamo salvati per grazia, vedi, quello fa così. Che poi tutta la prima lettera a Corinzi è stata scritta da Paolo per correggere queste eresie, questo sbaglio loro. E anche questo capitolo 10, Paolo insegna ai Corinzi, anche noi a Montebelluna, la libertà nell'amore. Versetto 24, nessuno cerchi il proprio interesse, ma ciascuno cerchi quello altrui. Mangiate di tutto ciò che si vende al macello senza fare alcuna domanda per motivo di coscienza, perché la terra e tutto ciò che essi contiene è del Signore. Se qualunque non credente vi invita e volete andarvi, mangiate di tutto ciò che vi è posto davanti senza fare alcuna domanda per motivo di coscienza. Ma se qualcuno vi dice, questo fa parte delle cose sacrificate ai idoli, non ne mangiate per riguardo a colui che vi ha avvertito e per motivo di coscienza, perché la terra è tutto ciò che essi contiene del Signore. Quindi per noi in Italia, anche in America, questi versetti potrebbero sembrare un po' estratto, cibo offerto ai idoli, ma se tu vai in India oggi, loro ogni cosa che comprano viene offerta ai idoli, ogni cosa. E infatti se vai nella casa di un Hindu, tu mangerai cibo che è stato offerto ai idoli. Non è che offrono, loro lo comprano e offrono simbolicamente, o lo mettono davanti e poi portano a casa e mangiano loro. Versetto 29. Ora mi riferisco non alla tua coscienza, ma a quelle dell'altro. Per qual motivo, infatti, sarebbe la mia libertà giudicata dalla coscienza di un altro? Ma se prendo parte alla vivende con gratitudine, perché sarei biasimato per ciò di cui rendo grazie? Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate alcuna altra cosa, fate tutte le cose alla gloria di Dio. E quindi qui, molto chiaro, molto semplice, è una ricetta anche per noi, per misurare quello che noi facciamo. E voi potete provare questo. Tutto quello che fai, tutto quello che mangi, tutto il tuo comportamento, posso fare questo alla gloria di Dio. E se non puoi dire sì, non devi farlo. È molto semplice, no? E anche io, sì, tante cose, posso fare questo alla gloria di Dio? Non lo so. Non date motivo di scandalo né ai giudei né ai greci né alla Chiesa di Dio. Come io stesso mi sforzo di essere gradito a tutti in ogni cosa, non cercando il mio proprio vantaggio, ma quello di molti affinché siano salvati. Siate i miei imitatori come anche io sono di Cristo. E quindi in tante cose dobbiamo misurarlo da questo. Posso fare questo alla gloria di Dio? Questa cosa sarà un motivo di inciampo per mio fratello? Sarà un motivo di scandalo per qualcuno? Il mio comportamento? Anche Paolo in un'altra lettera dice di evitare l'apparenza del male. È chiaro che noi come cristiani dobbiamo evitare il male, giusto? Nessuno sappiamo. Ma qui anche l'apparenza del male. Mi ricordo una volta in America, è capitato che eravamo in un parco con i fratelli e c'era una bottiglia di vino a terra, vuoto, che era dentro una busta di carta. In America tutti i ubriaconi bevono così. Avete visto nei film, no? E questo fratello per scherzo ha preso questa bottiglia, sai, ha fatto finta di essere ubriaco, e noi, sai, tutti, basta. Qualcuno l'ha visto, un non convertito. E dopo un po' di tempo stavamo evangelizzando questa persona, e ha detto, ma quello io ho visto nel parco l'altro giorno, quello aveva una bottiglia in mano, era tutto ubriaco. E ha detto, guarda un po'. E ha detto, ma lui scherza, sì, voi siete come tutti noi. Dobbiamo stare attento. Sì, questo è un banale esempio, ma comunque la nostra motivazione per cui noi facciamo le cose deve essere sempre l'amore. Io mi limito, io mi sacrifico, ecco, per l'amore, non perché sono obbligato sotto una legge, non perché Craig mi costringe, non perché devo essere salvato o devo meritare l'amore di Dio. Noi abbiamo ricevuto l'amore di Dio per merito di Cristo, e solo per questo. E poi l'ultimo versetto che voglio leggere sono in Galati, capitolo 5, versetto 1. State dunque saldi nella libertà con la quale Cristo ci ha liberati. Non siate di nuovo ridotto sotto il giogo della schiavitù. Ecco, io Paolo vi dico che se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà nulla. E da capo a testa ad ogni uomo che si fa circoncidere, che egli è obbligato a osservare la legge. Quindi questa è la circoncisione per essere salvato. Voi che cercate di essere giustificati mediante la legge, vi siete separati da Cristo, siete scaduti dalla grazia. Noi infatti, in spirito, mediante la fede, aspettiamo la speranza della giustizia, poiché in Cristo Gesù né la circoncisione né l'incirconcisione hanno alcun valore, ma la fede che opera mediante l'amore. Amen. Amen. Signore, ti ringraziamo che non ci hai salvato di essere schiavi. Signore, ci hai salvato, ci hai liberato dal peccato per essere figli di luce, Signore. E abbiamo questa meravigliosa, anche pericolosa libertà, Signore. Aiutaci, Signore, di essere guidati dal Tuo Spirito Santo, non il nostro comportamento, Signore. Che veramente possiamo misurare ogni cosa, se per la Tua gloria o solo per il nostro egoismo, Padre. E Signore, aiutaci di camminare sempre nella Tua grazia, Padre, in questa libertà di spirito, in questa pace e tranquillità che Tu hai provveduto per noi. E Ti ringraziamo e Ti lodiamo perché hai mandato Tuo Figlio Gesù Cristo per noi. Amen. Amen. God bless you all.